Ma diciamo che quello che sta accadendo ovviamente amplifica quelli che sono i rischi generali della crisi economica, che sono particolarmente violenti in tutto il mondo, perché di fatto si sta dimostrando che tutte le iniziative, le politiche monetarie accomodanti che sono state intraprese dopo il caso Lehman mostrano la corda e non sono riuscite a fare decollare in modo strutturale la crescita. Ovviamente all'interno di una situazione molto complicata in cui rallentano molto i paesi emergenti, rallenta la Cina, cadono i prezzi delle materie prime, ci sono rischi di insolvenza a livello debitorio, a livello di debiti sovrani, a livello di corporate dei paesi emergenti che sono molto indebitati in valute forti, c'è il rialzo dei tassi americani che in qualche modo cambia il quadro e c'è una situazione ovviamente in cui le situazioni più fragili come l'Italia ritornano ad essere al centro della scena e al centro anche della speculazione, perché di fatto si cerca di tirare fuori dei soldi attraverso manovre speculative su quelli che sono considerati i soggetti a rischio default. Per quanto riguarda l'Italia, ovviamente c'è un sistema bancario che per una lunga fase è riuscito a traccheggiare, quindi noi nel 2008 avevamo un livello di sofferenze pari a 40 miliardi, nel 2016 questo livello è arrivato a 200 miliardi, quindi sono aumentate di 5 volte dall'inizio della crisi ad oggi. Nella prima fase le banche italiane non sono state sostenute dal sistema pubblico perché non sembrava necessario e d'altronde lo Stato italiano non aveva le risorse per farlo, in realtà gli aiuti pubblici sono stati molto ridotti e concentrati sul Monte dei Paschi di Siena, su poche altre banche che avevano usufruito dei Tremonti Bond. Questa situazione non ha migliorato la situazione del Monte dei Paschi, che è la banca sicuramente più fragile in questo momento, più pericolosa dal punto di vista del pericolo di default. Le altre banche hanno una situazione leggermente migliore, però il livello di caduta dei livelli produttivi, teniamo presente che abbiamo perso circa un quarto del prodotto manifatturiero in Italia dall'inizio della crisi ad oggi, una caduta del PIL molto forte, pari almeno al 10%, tutto questo ha fatto sì che adesso i prezzi delle case e degli immobili, che sono la principale garanzia delle banche rispetto ai crediti erogati, la caduta dei livelli produttivi e quindi anche del livello di solvibilità delle aziende a cui abbiamo prestato i soldi nel corso del tempo, fa sì che le banche oggi siano particolarmente esposte al rischio di default. Naturalmente il sistema non è tutto uguale, ci sono situazioni più gravi ed altre meno, però la speculazione in questo momento colpisce tutto il settore bancario in Italia senza particolari distinzioni. Quindi abbiamo visto una seduta drammatica di borsa lunedì scorso, seguita poi da altre due sedute in cui i listini non hanno recuperato, ma anzi la corsa verso il basso è proseguita, soprattutto sui titoli più esposti. Poi c'è un discorso di bail-in, quello che è stato su tutti i giornali da due mesi a questa parte, seguito al fallimento delle quattro banche che sono state salvate dal punto di vista dei depositi, dal punto di vista delle obbligazioni senior, ma che hanno sostanzialmente azzerato il capitale per quanto riguarda le azioni e le obbligazioni subordinate. Questo è stato un salto di qualità, perché ha anticipato sostanzialmente questa nuova risoluzione europea sui fallimenti bancari e ha minato in modo profondo la fiducia dei risparmiatori nel sistema bancario. Quindi quello che si sta producendo è una sorta di fuga dei depositi, quindi il timore che c'è è quello di una corsa agli sportelli, perché ovviamente il livello anche di disinformazione generale fa sì che si diffonda spesso un'informazione molto
sensazionalistica.
Esatto, sensazionalistica, e questo fa sì che la gente non capisce esattamente che livello di rischio sta correndo e quindi si precipita a disinvestire le posizioni che sembrano più fragili. Da tutto ciò viene fuori una situazione di rischio molto molto elevato, perché di fatto non esiste più la possibilità di intervenire come sistema pubblico per difendere il risparmio in base alle risoluzioni dell'Unione Europea, e questo fa preoccupare molto non solo gli operatori del settore, ma tutti quelli che hanno a che fare con il mondo del risparmio.
Renato, qualcuno nel dibattito pubblico che va avanti ormai da mesi, appunto dal salvataggio delle quattro banche di cui parlavi, rimpiangeva un po' i tempi in cui la banca in Italia era considerata praticamente qualcosa di pubblico, e lo rimpiangeva anche dal punto di vista delle regole che penalmente la regolavano, cioè il fatto che i manager potessero essere sottoposti a procedure di peculato e ragionamenti di questo tipo. Quanto c'è di solido in questi ragionamenti?
Ma sicuramente il risparmio è coperto da una copertura costituzionale che di fatto sta venendo meno. In uno dei tanti cambiamenti della Costituzione prevede anche questo, la liberalizzazione totale dei mercati fa sì che non ci siano più zone protette, zone franche, e ovviamente il livello di tutela nei confronti dei risparmiatori sta scendendo rapidamente. L'applicazione integrale della clausola del bail-in vuol dire che neanche più i depositi sono totalmente assicurati. Si parla di questi primi 100.000 euro depositati sui conti correnti che verrebbero salvati, però alla prova dei fatti bisogna poi vedere se ci sono le risorse per farlo e come verrebbe applicato. Sul piano del perseguimento degli amministratori direi che è una cosa che tutto sommato lascia il tempo che trova, nel senso che quando la tua banca è fallita o le tue obbligazioni sono sparite, il fatto che poi l'amministratore debba rimborsare con una parte del proprio patrimonio i guai che ha combinato normalmente non è tale da portare a dei benefici sostanziali a chi ha perso i soldi. Certamente
funziona da deterrente, diciamo, l'idea era un po' quella, credo.
Sì, potrebbe essere così, però sicuramente c'è una discrasia forte, no, tra quelle che sono la severità verso i reati finanziari che vengono applicati in altri sistemi, a partire da quello anglosassone, e la sostanziale impunità di chi in Italia commette reati finanziari. Sono pochissimi i casi in cui i finanzieri d'assalto siano andati in galera, sembrano più che altro impuntature personali. Ricordiamo il caso di Ricucci, il caso di Coppola, ma nella stragrande maggioranza dei casi la fanno franca, anche perché hanno messo via talmente tanti soldi da avere dei buoni avvocati che li difendono e nelle pieghe del diritto riescono sempre a salvare capra e cavoli.
Renato, ti volevo fare un'ultima domanda sottolineando un aspetto che evocavi durante il tuo intervento. Quando c'è stata la crisi Banca Etruria, Salva Banca, eccetera, tutta la crisi è stata declinata sui giornali mainstream sul registro della truffa, quindi di qualche mela marcia del sistema bancario, magari queste piccole banche del territorio che intrattenevano una certa promiscuità tra debitore e creditore. Invece quello che ci dicevi tu e che mi sembra un elemento interessante è che il problema sembra ben più strutturale, ossia c'è anche quella che viene detta, poi per quanto può valere ormai nell'interconnessione costante che c'è tra sfera finanziaria e sfera economica, però c'è anche proprio un blocco dell'economia reale che va avanti, se vogliamo essere insomma gentili, almeno dal 2008, se non essenzialmente da 15 anni, e quindi poi di fatto la difficoltà a recuperare questi crediti deteriorati viene dal fatto che l'economia è completamente bloccata. Non so se mi spiego, e volevo sapere se potevi sviluppare questo punto, appunto per uscire da questa retorica della truffa, per esempio, tanto amata da Renzi.
No, diciamo che se fosse soltanto un caso di truffa saremmo di fronte a un caso limitato, circoscrivibile, tutto sommato fisiologico. Invece siamo di fronte a un problema ben più serio e strutturale, perché di fatto le politiche di rilancio della crescita mostrano la corda, non riescono a, non si possono non si può espandere la moneta all'infinito, e comunque questa moneta viene ad essere utilizzata più che altro per speculazioni nel bazar della finanza, più che non nel reinvestimento nell'economia produttiva, nella creazione di posti di lavoro, nell'intrapresa, diciamo così, industriale e commerciale, che possa in qualche modo riportare ai livelli di accumulazione precedenti il capitale. Sono bolle speculative che vengono create di continuo, e quando esplodono provocano dei danni incomparabili, anche perché più delle volte vengono alimentati dai risparmi dei piccoli risparmiatori, che vengono immessi dentro circuiti dove gli speculatori fanno quello che vogliono, hanno un livello di padronanza del meccanismo ben più forte di chi lo alimenta con le proprie risorse. Quindi siamo dentro un sistema impazzito che ciclicamente produce bolle e scoppi con effetti sempre più disastrosi.